Marketing Semplice, il podcast per imprenditori, consulenti e liberi professionisti che vogliono crescere e prosperare grazie al marketing. Ideato da Francesco Bersani.
Eccoci, ciao Raffaele, siamo
ciao,
live e benvenuto.
Ciao, ciao.
Al Marketing Semplice Podcast Live, un titolo lungo però, devo dirlo.
Ciao, ciao Francesco, grazie mille dell'invito, come stai, come va?
Tutto bene, grazie a te per aver dedicato tra i tuoi mille impegni. So che primo, sicuramente una cosa che ti occupa tantissimo è fare contenuti, perché tu ogni giorno stai lì a menare, fare video, regalare PDF, che oltretutto, adesso intanto aspetta, vedo se dall'altra parte è tutto ok.
Beh, sentiamo prima. Perfetto. Se ci sentono, poi ci mettiamo
in chiacchierata. Ci sentono. Lunedì ho fatto una live io per 3 minuti tranquillo, che è sempre tutto a posto, il 6, stavo tranquillo. Porco due, non ti sento. C'avevo il microfono mutato. E quindi sei uno che produce molti, molti contenuti, complimenti per questo. E allora, io oggi ti ho chiamato per parlare di growth hacking, che è una cosa che tu la meni, insomma, da almeno da 4 anni, se non sbaglio, parli di questa tematica.
No, io ho iniziato nel 2014, quindi sono quasi...
Quindi ancora prima, quindi per chi ancora non lo sapesse, beh, già abbiamo un po' spiegato, banalmente, come trovare modi, diciamo, alternativi per far crescere un business, ma Raffaele ce lo spiegherà molto, molto bene. Poi Raffaele... mi piace il tuo modo di comunicare, perché è molto in linea. Se tu guardi il nome di questo podcast, capisci che siamo molto in linea, perché molte volte le persone, no, quando il tecnico parla, non lo capiscono perché parla la sua lingua, mentre tu parli la lingua delle persone spiegando cose tecniche. Quindi mi piace, complimenti per questo. Vuoi dirci chi sei, cosa fai, così sarai più bravo di me sicuramente a farlo.
A voglia, super volentieri. Vabbè, mi chiamo Raffaele Gaito e sono un curioso. A me piace definirmi in questo modo, perché altrimenti facciamo sempre che le definizioni che ci diamo sono sempre quelle lavorative, no? Quindi uno ti chiede, raccontami chi è Raffaele Gaito, e tu ti metti a dire che lavoro fai. Sono invece due cose diverse, quindi io sono un curioso. Quindi se volete sapere chi è Raffaele Gaito, sono un curioso. Poi, dal punto di vista lavorativo, faccio un bel po' di cose, come anticipavi tu poco fa, diciamo, sono una persona... a me piace molto... tenermi impegnato, no? Avere sempre stimoli nuovi, progetti nuovi, cose in ballo. Quindi se vuoi indosso diversi cappelli, perché io sono un imprenditore in primis, ma non solo quello. Sono un creatore di contenuti, come dicevi tu prima, quindi YouTube, podcast, libri, blog, newsletter, eccetera, eccetera, ma non solo quello. Faccio la formazione, faccio tantissima formazione e consulenza nelle aziende, eccetera, ma non solo quello. Autore, ma non solo quello, eccetera, eccetera. Secondo me tutte queste paroline sono corrette, ma non mi rappresentano, cioè io non voglio essere identificato in un'unica cosa, non sono solo Raffaele, lo youtuber, o Raffaele, l'autore di libri, no, sono anche quello.
Con 100.000 iscritti appena superati, giusto?
Sì,
celebriamo.
Qualche giorno fa, sì. Una cosa proprio che non avrei mai immaginato, dico la verità. Per gli argomenti di nicchia di cui parlo è veramente un sogno.
Non è facile, è vero,
però,
non è facile.
Queste cose diverse che faccio, questi diversi cappelli che indosso, se vuoi, hanno un po' un fil rouge comune, e cioè il fatto di approcciare queste cose sempre con un approccio molto molto sperimentale. E quindi lo anticipavi pure tu prima, no? Chi si segue le mie cose su YouTube, chi si legge i miei libri, ma pure chi sta nella mia academy, eccetera, lo sa che io non ho mai la pretesa di insegnare qualcosa a qualcuno, ma di raccontare, condividere un viaggio di scoperta che sto facendo pure io. Sono una persona appassionata di questi argomenti, molto curiosa, a cui piace sperimentare. Quando scopro delle cose le racconto. E con un'ottica non di, capite, io sono più bravo di te e mo ti spiego come devi campare, no, guarda, io ho scoperto questa cosa, secondo me può essere utile pure a te. E questo vale dall'ultimo tool che ho provato, dall'ultimo libro che ho letto, un evento dove sono stato, una tecnica americana che ho scoperto, qualsiasi cosa mi capita davanti agli occhi, no? Proprio questo spirito, questa voglia, questa spinta a condividere le cose che scopro. E questa cosa qui ovviamente non la fai se non sei una persona curiosa. Quindi sono partito dicendo sono un curioso, perché poi questa curiosità in realtà è diventata anche la mia caratteristica principale nel lavoro. Cioè, se vuoi, sono due aspetti di me, del Raffaele persona, la curiosità e la voglia di sperimentare, che poi sono diventate parte anche del Raffaele invece professionista, imprenditore, no? Creator e così via. Ed è quello che poi percepiscono i miei studenti, i miei clienti, ma anche le persone che guardano gratis la mia roba online, no? Tu parlavi prima di semplicità nel raccontare le cose, quello per me è un punto fondamentale. Un punto fondamentale. Io ho sempre odiato quando mi sedevo, che ne so, col commercialista o col notaio, no? O col dottore, loro parlavano e io non capivo assolutamente nulla.
Soprattutto leggendo la ricetta non capisci nulla.
Esatto, mi facevano sentire un cretino, cioè mi facevano sentire un cretino. Io dicevo che questa cosa qui non dovrà mai capitare con le persone con cui parlo io. Quindi l'argomento può essere l'argomento più tecnico di questo mondo, complicato di questo mondo. Per esempio negli ultimi mesi mi sono concentrato molto sull'intelligenza artificiale, cerco comunque di farla arrivare in modo semplice.
Ho mandato il tuo PDF alla mia lista e non lo so, 400 download ci saranno stati, avrei visto.
Sono stati contenti,
moltissimi download. Allora, sei un curioso che fa rima con sperimentazione, sperimentazione fa rima con crescita dell'azienda, perché se non si sperimenta non si cresce, e questo fa rima con grow out, hacking. L'ho spiegato bene in poche parole?
Sì. Sì, sì, assolutamente. Oh, sì, alla fine diciamo il growth hacking, come sempre, non sono sti paroloni in inglese che usiamo per raccontare le cose, ma proviamo a semplificare, se stiamo parlando di semplificazione. Le aziende per innovare devono sperimentare, su questa cosa diciamo non si sfugge. Se un'azienda vuole sopravvivere, vuole crescere, vuole innovare, quello che deve fare è sperimentare. Però questa cosa la puoi fare in due modi fondamentalmente, no? Cioè, un'impresa può decidere di sperimentare quando se ne ricorda, quando c'ha tempo, no? Quando si libera uno slot, quindi lo fanno in maniera
a tempo perso.
Esatto, a tempo perso, in maniera disorganizzata, grezza, eccetera, eccetera. Oppure puoi farlo con metodo. Ecco, il growth hacking è questo metodo qua. Quindi io quello che cerco di portare nei business, nelle aziende, è un approccio strutturato, direi quasi scientifico, alla sperimentazione. Cioè gli faccio capire, oh, guardate che innovare è importantissimo. Cioè non potete pensare che sia una cosa secondaria rispetto al resto. Voi mettete attenzione nel marketing, nel customer care, nello sviluppo prodotto, nelle PR, eccetera, eccetera. La stessa attenzione, lo stesso focus, la stessa importanza la dovete dare pure all'innovazione, alla sperimentazione. E quindi cerco di portargli un metodo. Un metodo significa lavorare con un processo definito, utilizzando certi strumenti, osservando i dati, usando dei framework di supporto, eccetera, eccetera. Altrimenti l'imprenditore rimanda sempre, no? Dice, vabbè, no, non è importante, sì, perché sì, dobbiamo fare questa cosa. Non è mai importante. Poi succede che arriva un evento esterno che ti mette i bastoni tra le ruote e lì ti trovi...
E poi è tardi.
Esatto, con le chiappe a terra.
Succede con le campagne di marketing, no? La stessa cosa. La faccio quando fai la campagna, molte volte, quando le cose stanno andando male. E lì è troppo tardi per fare la campagna. Esatto. Deve essere... Esatto. Strutturale questa cosa che fai,
devi farlo prima di averne bisogno. Questo è quello che dovrebbero capire. Cioè, se io sperimento di continuo, innovo di continuo, è chiaro che 90% delle innovazioni non funzioneranno. Si chiamano esperimenti per questo, altrimenti sarebbero
certezze. È normale. È l'evoluzione che funziona così. L'evoluzione della specie funziona così.
Però c'è un 10% che invece mi porterà a fare sempre cose nuove, sempre cose diverse, eccetera, eccetera, e quello mi farà affrontare i problemi e i momenti di difficoltà.
E ti dà il vantaggio competitivo che altrimenti mai troveresti, no? Quel vantaggio competitivo non lo ottieni facendo il follower, andando dietro agli altri, ma andando avanti agli altri. Allora, c'è un articolo molto interessante sul grow hacking, è vecchio, è di Wired del 2019, dove ho preso qualche spunto.
E vai, sentiamo.
Ne utilizzerò qualcuno. e in questo dice che Twitter, finché si limitava a fare uno o due test al mese, era fermo a 50 milioni di utenti, non cresceva. Ha incominciato a crescere quando ha aumentato per 10 test a settimana. Quando ha cominciato a sperimentare molto di più, ha incrementato.
Questo è fondamentale, cioè questo concetto è il concetto della quantità. Questa è una cosa che quando si parla di sperimentazione deve essere citata per forza, cioè tu non puoi fare un test all'anno, no, è quello che dicevamo prima poco fa, non serve a niente, perché la maggior parte dei test falliscono. Quindi chi inizia ad avere un approccio sperimentale alle cose, tu lo dicevi prima, anche la scienza proprio funziona così, cioè questa è la base di come
l'evoluzione,
abbiamo progresso fino ad oggi. Quindi il concetto di sperimentare è: io faccio tantissime cose, ne provo tantissime diverse, perché so che la maggior parte di quelle non c'ha le gambe per andare avanti, le taglio dopo 10 secondi e dico ok, questa non va, 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 e poi lì in mezzo ce n'è una che va e quella invece fa la differenza. L'esempio di Twitter è emblematico, ovviamente Twitter è un esempio, come dire, estremo, però questa cosa è proprio il concetto di sperimentare, e va sperimentato in quantità, cioè l'azienda deve provare sempre cose nuove e soprattutto deve farlo in maniera trasversale, cioè sperimentare è una mentalità, è un approccio. Tu puoi sperimentare sul marketing, sul prodotto, sul pricing, sul target, sul posizionamento, sulle campagne, tutto puoi sperimentare. Cioè, se c'è un negozio puoi sperimentare su come fa la vetrina, su come saluti i clienti, su come metti la roba esposta in vetrina, puoi sperimentare su cosa e che offerte fare al Black Friday, puoi sperimentare qualsiasi cosa. Il problema qual è? Il problema è che per metterti nell'ottica di questo tipo e quindi avere il coraggio di sperimentare, tu, manager, imprenditore, quello che è, devi fare un passettino indietro e ammettere che forse certe cose si possono fare meglio di come le stai facendo adesso o diversamente da come le stai facendo adesso. E questa cosa non a tutti quanti piace. No?
Non è indolore.
Esatto, non è indolore.
Non è indolore.
Avere la capacità, no? Anche proprio se vuoi l'onestà intellettuale di dire, oh raga, ma perché questa cosa la stiamo facendo così? Ma se ci fosse un altro modo, se ci fosse un modo più economico, più veloce, più efficace di fare questa cosa, di ottenere questo risultato, e sono queste domandine che poi fanno partire l'effetto a valanga e sbloccano a volte le situazioni. Invece quello che vediamo spesso nelle imprese, piccole e grandi, è il classico abbiamo sempre fatto così. E quindi no, vabbè, ma noi abbiamo sempre fatto così. No, ma noi non ci serve fare questa cosa. No, ma noi non lo usiamo questo strumento.
È veleno questo, noi abbiamo sempre fatto così.
Quello diciamo non ti porta da nessuna parte, no? Sei destinato a morire se hai un approccio del genere, perché a un certo punto il mercato ti spazza. Guarda, l'esempio emblematico l'abbiamo avuto nel 2020 con l'arrivo della pandemia, no? Dove abbiamo visto dei colossi crollare sotto il peso della crisi. E invece chi è che sopravviveva? E anzi cresceva, chi era in grado di muoversi velocemente, di sperimentare, di dire ok, perfetto, non possiamo fare più quello di ieri, non fa niente, abbiamo già quattro alternative pronte, bam, 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 le proviamo, una di queste funziona, abbiamo superato il momento di crisi. Ma è chiaro che non è che arriva una pandemia ogni anno.
Grattiamoci!
Però una volta è la pandemia, una volta è la guerra, una volta è un brevetto, una volta è la tecnologia, una volta è un nuovo competitor, c'è sempre qualcosa che ti mette i bastoni tra le ruote. E quindi
è una costante.
Deve capire che quello che ha funzionato fino a ieri non funzionerà a un certo punto, è matematico. Cioè non è detto che se questo cliente è sempre stato con te, starà ancora con te, che se questa campagna ha sempre convertito, continuerà a convertire, che se questo canale d'acquisizione è sempre costato poco, costerà sempre poco. No, le certezze non ci sono nel marketing, nel business in generale.
Io mi mangio le mani e penso tanti come me, no? Per non aver iniziato a fare le ads, vabbè, su Google nel 2004, vabbè, ma su Facebook nel 2009 e veramente un cliente lo pagavi centesimi e uno si dovrebbe mangiare le mani e i gomiti per non aver investito molto di più prima, perché oggi costa molto e ogni anno, come hai detto giustamente tu, i costi salgono sempre di più. E se non hai un approccio sperimentale e continui a fare le cose di ieri, preparati a pagare sempre di più il costo della pubblicità. È arrivato il momento del jingle, ovvero di avvisare chi ci sta ascoltando dal podcast. Sappiate che se ci ascoltate dal podcast è registrata, quindi iscrivetevi al canale, ma se volete partecipare a questi podcast live potete farlo iscrivendovi su marketingsemplice.it/live. Per chi ci sta seguendo live dal canale YouTube, allora ragazzi, fate sentire il vostro calore, un bel mi piace, un bel iscrizione al canale, perché poi vi vengo a controllare tutti quanti se l'avete messo. Ok, fine del jingle. Fine del jingle. Allora, guarda Raffaele, io vorrei parlare un attimino di qualche altro esempio altisonante, però poi vorrei scendere sulla terra, perché noi parliamo, a noi non ci segue il CEO della Coca-Cola, ci segue il piccolo imprenditore, il libero professionista. Se c'è il CEO lo salutiamo, se ci vuoi mandare una cassa di Coca-Cola noi l'accettiamo, noi la rifiutiamo, però ecco, voglio fare qualche esempio di che conosciamo tutti e poi magari calarlo un po' nell'attività quotidiana di noi comuni mortali. Allora, riprendendo sempre questo articolo di Wired, allora, molte aziende sono state sconvolte da questo approccio del growth hacking, che mette in crisi i business più forti, quindi dei nuovi, degli outsider entrano nel mercato con una mentalità di growth hacking, riescono a scalzare aziende posizionate bene. Lo ha fatto Airbnb con gli hotel, lo ha fatto Uber con i taxi, lo ha fatto Amazon con Walmart e Netflix con Blockbuster.
Sì. Questo diciamo è vero, era vero, però questa fase è superata. Cioè, nel senso, inizialmente il growth hacking è stato principalmente usato dalle startup. È perché, come dicevi tu, erano i piccolini, erano gli ultimi arrivati sul mercato, e quando tu sei piccolo e ti confronti con un big, ovviamente non puoi lottare sul piano del budget.
Testa a testa, certo.
Perché perdi sempre? Perché io sono l'ultimo arrivato e c'ho 10, l'altro che sta da me sul mercato da una vita c'ha 10.000, e quindi non vincerò mai. E quindi il piccolino che fa? Se le inventa tutte. E quindi si mette a sperimentare, no? Ecco perché loro sono stati i primi a usare questo approccio sperimentale. Tutto inizia intorno al 2010 in Silicon Valley. Questo è stato vero, soprattutto nella prima fase, ma poi da un certo momento in poi, ti direi dal 2017, più o meno 2016-2017, questa metodologia è stata applicata un po' da tutte le grandi aziende. Cioè oggi non è una roba solo per le startup e soprattutto non è una roba solo nel digital, è una cosa che usano veramente realtà di tutte le dimensioni e anche fuori dal digital, cioè... Qualche anno fa fu emblematico l'esempio di Coca-Cola, che disse che iniziava a utilizzare questa metodologia, Kellogg's, che ne so, ING, hai capito? Anche per fare degli esempi molto strani, Philips, IBM, cioè veramente realtà di tutte le dimensioni e anche di tutti i mercati. Quindi è vero, sì, all'inizio sono stati Airbnb, Uber, Twitter, Facebook, Snapchat, eccetera, però dopo anche i grandi, quando hanno capito che sta roba funzionava, che aveva senso e che portava benefici a tutti quanti, grandi e piccoli, oggi è una cosa che fanno realtà veramente di tutte le dimensioni e di tutti i settori, ti direi, non per forza chi lavora nel digital o chi fa qualcosa di molto innovativo. Tu puoi tenere pure un e-commerce di scarpe o un negozio di vestiti. È la mentalità della sperimentazione che devi portare dentro il tuo business, di dire non ci rilassiamo, non ci fermiamo, non rilassiamo sugli allori, non pensiamo che questa cosa funzionerà per sempre. Mettiamoci sempre nell'ottica di che possiamo fare di diverso, che possiamo fare di nuovo, cosa possiamo fare che non ancora abbiamo provato.
Beh, devo dire che nell'ambito delle campagne di advertising online, di lead generation, questo approccio è quello che ti porta a vincere, perché tu non puoi, per esempio, no, il principiante che fa, vuole fare la pubblicità su Facebook o su Google, fa un annuncio e aspetta quello che succede. Invece dovrebbe tentare varie argomentazioni, sullo stesso obiettivo, varie immagini, vari testi, e questo è un approccio, possiamo dirlo, no? di grow hacking, cioè di sperimentazione per cercare il vincente che mi porta avanti e non fermarmi, perché
quando parliamo di sperimentazione, qua scendiamo un attimino nel tecnico, ma veramente due secondi, diciamo, ci sono due grandi tipi di esperimenti. Abbiamo esperimenti di ottimizzazione ed esperimenti di scoperta. L'esempio che hai fatto tu è un esperimento di ottimizzazione, quindi il classico A/B test, split test, multivariate test, questi sono di ottimizzazione, cioè su questa campagna funziona meglio questo copy o quest'altro copy? Su questa landing converte di più il pulsante blu o il pulsante rosso? Quelli sono di ottimizzazione. Poi abbiamo un'altra seconda categoria di esperimenti, che è quella meno conosciuta, che però pure è importante, che sono quelli di scoperta. Quello di scoperta è ancora più a monte, ancora più potente, cioè mentre quello di ottimizzazione ti fa dire nella campagna Facebook proviamo la creatività 1 e la creatività 2, quello di scoperta invece è dire ma siamo sicuri che dobbiamo fare le campagne Facebook? Ma vuoi dire che per il nostro business è meglio fare le campagne Pinterest o le campagne Reddit o le campagne su Spotify, eccetera? Cioè,
è molto più radicale, molto più radicale come approccio.
E andare a dire proprio, ma vogliamo fare una cosa che non abbiamo ancora fatto. Cioè questa è l'esperienza, perciò si chiama di scoperta.
Quindi ragioni un po', è come ragionare fuori dal settore, no? Perché spesso succede così, l'outside, quello che viene da fuori vede delle cose che tu non vedi che stai dentro, no? Quindi,
perché tu c'hai gli occhi ovviamente nel prodotto, nel processo,
è vero,
della tua vita.
Quindi proprio un'apertura totale.
Hai sviluppato proprio dei paraocchi, no? Invece che ti guarda da fuori e dici, oh aspetta un attimo Raffaele, ma tu ci hai pensato a fare questa cosa? E tu dici, porca puttana, non ci avevo mai pensato, ma la provo sta cosa effettivamente. Magari la provi e quella cosa è una svolta e tu da lì non ci avresti mai pensato da dentro, perché stavi ancora lì a fare il pulsante rosso, il pulsante blu e così via.
Che è marginale come cosa.
Quelli sono importanti, ma non sono gli unici esperimenti che abbiamo a disposizione.
Sì, sposti lo zero virgola, mentre facendo un approccio radicale magari trovi veramente un filone d'oro.
Puoi provare qualcosa di...
Scendiamo sulla terra. Quindi io immagino tu lavori anche tu con liberi professionisti, piccole imprese, no?
Ora
di meno.
Aziende, ora solo quasi grandi aziende, però in passato sì, pure qualche...
In passato l'hai fatto, avrai dovuto iniziare da qualche parte.
Sì, sì.
Ok, e quindi sicuramente si sarà, perché io già conosco l'obiezione dei miei, ma quello è Dropbox, quelli c'hanno i milioni della Silicon Valley, qua e là, su e giù, bim bum bam, ma un libero professionista, una microimpresa, perché tanto manco piccole imprese, siamo microimprese la maggior parte in Italia, come lo può usare questo approccio? Cioè è una cosa alla portata o se lo possono permettere solamente aziende più strutturate?
Assolutamente sì, anzi l'abbiamo detto poco fa, è iniziato proprio con i piccolini questa roba qua, non ce lo dimentichiamo, ed è iniziato per i piccoli.
Per necessità.
Esatto, perché i piccoli sono quelli che ne hanno bisogno. I piccoli sono quelli che non hanno il budget per fare la mega campagna durante il Black Friday, come stanno facendo tutti quanti gli altri. Il piccolino deve dire, ok, nel Black Friday devo inventare qualcosa di pazzo, perché altrimenti non mi segue nessuno, non si accorge nessuno della mia presenza. Non posso metterla sul piano sempre del budget, la devo mettere sul piano della creatività, di andare fuori dagli schemi. Quindi assolutamente sì, questa è una roba che possono fare le micro imprese, come dici tu, ma pure il libero professionista, diciamo la persona singola che lavora da sola,
il battitore libero.
Assolutamente sì, ripeto, perché ci stiamo concentrando sempre sulle tattiche, sugli strumenti, ragioniamo proprio sulla mentalità. Per me è una questione di mindset prima di tutto. Quindi tu, libero professionista, che fai, che ne so, non lo so, sei osteopata, oppure fai consulenza, non lo so, di graphic design, oppure qualsiasi altra cosa fanno gli ascoltatori che ci stanno seguendo.
A proposito, Raffaele, ascoltatori, allora fatevi sentire, se volete iniziare a fare le domande, poi io le propongo, quindi cominciate a domandare pure, scusa Raffaele, vai.
No, per dire, anche il piccolino, anche il libero professionista, quello che può fare è dire, ok, quali sono i pezzi proprio del mio business? No, io faccio sempre questa prima fase, facciamo in ogni azienda, lo smontiamo un pochino. Quindi, immagina proprio, facciamo un esempio molto semplice. Io, libero professionista, ho il sito web, dal sito web c'ho il form per il contatto, dal quale la gente mi chiede il preventivo, io rispondo alla mail, poi si prenotano una call e poi gli vendo la consulenza. Ho semplificato tantissimo, ovviamente non è sempre così. E magari gli regalo, che ne so, un ebook ogni tanto per fare un po' di lead generation. Ecco, questo flusso lo possiamo smontare in grossi 4-5 pezzettoni, mettiamolo così. Su ognuno di questi pezzettoni la persona può iniziare a sperimentare. E quindi partiamo dal primo pezzettone. Tu, professionista che fai, che ne so, graphic design, hai fatto questo ebook che regali gratis sul sito, che sono i 15 design famosi da copiare, per di una cazzata, la prima cosa che mi viene in mente. Okay, la prima cosa che potresti testare è: siamo sicuri che quell'ebook è quello che converte meglio? Invece di farne uno solo, prova a farne tre di ebook diversi e prova a vedere quale di questi tre converti meglio. Poi facciamo un passo indietro. Sei sicuro che sia l'ebook la cosa migliore da regalare ai tuoi utenti per fare lead generation? Perché magari potresti regalare un webinar, che per il tuo pubblico funziona meglio. Oppure invece del webinar potresti sviluppare un white paper. Oppure potresti fare dei template pronti e regalare dei template Photoshop, dei template Canva, dei template di Illustrator, di qualsiasi altro strumento utilizzi, eccetera, eccetera. Oppure puoi fare dei fogli Excel, no? Puoi fare dei fogli Notion, eccetera, eccetera. Quindi mettere in dubbio qualsiasi cosa e dire, ok, c'è un sacco di roba da sperimentare pure là. Poi questi ebook con i quali tu fai lead generation, dove la fai la pubblicità? La sta facendo su Facebook in questo momento, perfetto, cioè pensato a farla su Twitter, su LinkedIn, su Instagram, su Pinterest, su Reddit, su che ne so, su Quora, possiamo spingerci quanto vogliamo, è un altro blocchettino, abbiamo messo pure lì la sperimentazione in mezzo. E poi dopo che ti sei preso questo ebook dalle persone che ti hanno dato la mail, cosa fai? Gli mandi una mail di preventivo, allora potremmo ragionare su come è composta questa mail, eppure lì c'è da sperimentare. E poi quando vengono a fare la prima call conoscitiva, cosa fai durante questa call? Perché pure lì si potrebbe sperimentare. La prima call quando dura 15 minuti, 30 minuti, è fatta su Zoom, è fatta su un altro strumento, è una call solo di preventivo e di presentazione, oppure gli fai anche qualcosa di gratuito, ti fai trovare lì magari con un report già pronto, già preparato per loro, eccetera, eccetera. E poi andiamo ancora avanti. Il pricing, quando la persona è accettata e ti dice perfetto, ok, voglio lavorare con te, Raffaele, come glielo fai il pricing? Gli fai pagare un mensile, gli fai pagare un annuale, si paga una tantum, gli fai delle rate, fai degli upselling. E ho fatto veramente una valanga di esempi al volo per dire...
Hai creato mesi di lavoro in pochi secondi.
Esatto, ragionandoci 10 secondi.
È vero,
non è che ci siamo messi lì, abbiamo fatto la strategia con i post-it sulla lavagna. Certo. 10 secondi ragionandoci al volo, senza manco approfondire, per dire, avete visto quanti esperimenti abbiamo tirato fuori? Almeno 50 cose da testare. Quindi sì, lo possono fare pure i piccolini.
Praticamente devi avere la mentalità di mettere tutto alla frusta, tutto in discussione, perché poi questo ti porta a trovare...
Costantemente. Sì. Io lo faccio sul mio progetto, sul mio business, sui miei contenuti. Certo. Chi segue i miei contenuti ha visto come io negli anni cambio continuamente il formato, cambio continuamente gli argomenti, cambio continuamente tutto, pure le cover, pure le grafiche, pure la durata, cambio continuamente perché voglio sempre sperimentare roba nuova. Io ho fatto per una vita intera YouTube e ho detto... C'è una cosa che non farò mai su YouTube, i tutorial. Io odio i tutorial, non registrerò mai un tutorial. Promessa questa cosa. Appena ho iniziato a fare i tutorial, il mio canale è esploso.
Ultime parole famose.
Questo è quando uno si fissa sulle cose, si mette i paletti e dice abbiamo sempre fatto così. Sono io il primo a fare questi errori, sia chiaro.
Beh, perché...
Però appena mi sono messo nell'ottica di Raffaè, ma provala a fa 1, provala a fa 3, provala a fa 5, vedi che succede. Bam, è successo che il canale esplose. Ho detto, allora sei un coglione che non l'hai fatto fino a mo'.
Sì, non bisogna lasciare cose intentate. Ovviamente uno non può fare tutto, quindi deve ipotizzare, no, ok, fra le cose che potrei provare, quali sono quelle che hanno maggior... Perché poi succede mille volte, no? Anche a te. Ah, questa mail che mando, oppure quando fai l'A-B test, questo titolo spacca, vince questo, però lo metto in te, poi quello perde e vince l'altro titolo su cui non ci puntavi due lire. Succede così. Quindi, perché noi non siamo i nostri clienti, questa è la... noi non siamo il nostro mercato, sono loro che decidono.
Ce lo dimentichiamo spesso questa cosa. Cioè, noi ragioniamo di quello che piace a noi, lo diciamo, secondo me non funziona questa copertina.
È tossico, secondo me. È come abbiamo fatto sempre così. Allora, io credo, c'è Simone adesso, non so se tu vedi le domande. Molto semplice. Simone non fa una domanda, però è stato molto chiaro. Ha scritto due parole: agente immobiliare. Sì. Quindi Simone, probabilmente ti vorrà chiedere che cosa può fare lui.
Lo fareste. Però cioè, ragazzi, da qua non ne usciamo più, perché io faccio sempre a Simone di agente immobiliare e dopo mi scrive Francesco o Giulio che mi dice io faccio il gelataio, che posso fare? E andiamo avanti all'infinito. Quindi però facciamolo l'esempio. Agente immobiliare, quindi Simone, anche diciamo riprendendo un po' l'esempio che dicevo prima, no, prendi il tuo lavoro da agente immobiliare, prendi proprio una giornata tipo con un tuo cliente e spezzettala. Scrivi proprio su un pezzo di carta, di carta e penna, e scrivi da quando il cliente mi contatta a quando se ne va a fine giornata, ecco le cose che succedono. Che fa? Viene in agenzia, mi telefona, mi manda una mail, ci manda il form sul sito, qual è il primo punto di contatto? Ok, partiamo da quello e spezzettiamoli e capiamo sui punti di contatto cosa puoi fare. Perfetto. La persona che ti ha contattato in qualche modo la rispondi, questo è un altro pezzetto, la risposta, perfetto, su questa risposta cosa possiamo fare? La risposta è preimpostata, è automatica, è manuale, è personalizzata, è standard, è una risposta di vendita, è una risposta di follow up per farlo venire in sede, in ufficio, eccetera, eccetera. Quando viene in ufficio cosa fate? Anche lì la prima sessione, che ne so, gli portate a vedere delle case, la visita, una chiacchierata conoscitiva, eccetera. Come è stata fatta? Avete uno script? Avete provato vari script di questa, varie versioni di questo script? Come è strutturato questo script? In che ordine gli vengono mostrate le cose che gli vengono mostrate? E dopo, quando la persona va a fare una visita, mettiamo che è uscita e andata a fare pure una visita per un appartamento, per una casa, eccetera, cosa succede durante la visita? Come è organizzato durante la visita? Quali sono le informazioni frequenti che le persone ti chiedono? Le puoi anticipare in qualche modo? Hai ragionato mai sulle paure, i dubbi, le difficoltà e le obiezioni che le persone fanno quando devono comprare o fittare una casa? Perché se le hai messe giù, tu lavori sempre su quello. Ogni volta che ti contattano, ogni volta che fai una visita, tu costruisci tutta l'esperienza sul fatto che la gente ha paura di quattro cose e tu subito vai a risolvere queste quattro cose per tranquillizzarli, per metterle a loro agio, perché tanto sai che ti chiedono sempre la stessa cosa. Ma mo in questo periodo ci sono i tassi alti, ma vale la pena comprare? E tu subito hai la risposta a questa domanda. Ma mo ho visto che in questo quartiere ci passerà la metro, ma vale comprare in questo quartiere? E tu rispondi a questa domanda, eccetera eccetera, e così via all'infinito. Partiamo sempre da quel ragionamento, facciamo questo lavoro di spezzettare, proprio di analisi, di blocco, e su ogni blocco quali sono le alternative? E le alternative non solo nel provare delle varianti, come dicevo prima, esperimento di ottimizzazione, ma anche del provare cose che non hai mai fatto prima.
La scoperta.
Esperimento di scoperta. Mm-hmm. E quindi se tu, quando vai a fare la visita guidata, l'hai sempre fatta da solo, la visita guidata, l'esperimento di scoperta potrebbe essere dalla settimana prossima, ogni visita che facciamo andiamo in due, io e un altro collega o un'altra collega. Perché? Perché io faccio vedere la casa e l'altra persona risponde alle domande. E quando arriviamo a vedere la casa gli faccio trovare un aperitivo preparato, ti faccio vedere delle cazzate, mi sto inventando, non significa che devi far trovare l'aperitivo. E prima di andare a vedere la casa gli consegno un plico con tutte le informazioni principali su quella casa che loro si potranno portare. E poi faccio la ripresa 3D della casa, gli mando un link e loro se la possono vedere tutte le volte che vogliono. Eccetera, eccetera, eccetera. Pure qua sto inventando perché non è il mio settore, non è il mio lavoro.
Vabbè, certo,
bastano due minuti di ragionamento per dire: vedi quanta roba esce fuori.
È l'approccio che conta, no? Poi uno si mette lì.
È sempre quello, è questione di mentalità, di come decidiamo di fare il nostro lavoro. Se lo decidi di fare con un approccio sperimentale, ti viene sempre da dire:
se ci questo potremmo.
Sempre. Sì. Ogni cosa che fai, pure prima di mandare una mail, ti fermi un attimo e dici: aspetta un attimo. Ma perché ho scritto questa cosa così? Mo la cambio un attimo, gli scrivo questa cosa qua e la provi per la prima volta.
Perché c'è sempre un modo migliore di fare una cosa, però bisogna trovarlo, bisogna capire qual è, quella è la difficoltà. Allora, hai detto, insomma, hai fatto tanti esempi, credo, insomma, non... abbastanza esaustivi.
Comunque, però
Qui
nei
il
commenti facci sapere se ho risposto alla tua domanda, voglio
bravo.
sapere.
Il problema successivo, abbiamo capito che dobbiamo provare non a casaccio, ma con metodo. Quindi io poi devo misurare, perché se non misuro, sto punto è da capo. Quindi credo che, cioè io lo vedo nelle cose semplici, ti faccio un esempio. Io per esempio gli agenti immobiliari gli dico, ok, volete verificare da dove investite in marketing, ad esempio sui portali, cosa succede? Perché voi leggete, vedete che vi arrivano i contatti e vi fermate lì. No, dovete vedere da quei contatti che sono arrivati, poi quanti si sono convertiti in cliente, cosa ha prodotto quello, così potete misurare il ritorno dell'investimento su quel canale che utilizzate molto. Molto spesso non lo fanno. Perché richiede tempo questo qui, ma con tutte le altre cose che hai detto, richiede poi il fatto che tu ti metti lì e tracci tutto, cioè che è successo qua, perché sennò come lo miglioro, no? Questa credo poi sia lo step importante, no? Dopo che hai cambiato l'approccio mentale.
Però ricordiamoci che ovviamente noi stiamo testando una cosa alla volta, soprattutto se è una piccola
Certo,
realtà,
certo,
no? Da questo punto di
certo,
vista non è che tieni 22 esperimenti in
certo.
contemporanea,
No, non puoi.
ne fai uno per volta e vedi se quell'esperimento ti sta portando dei risultati migliori rispetto al passato. Non ti convince? Cassi e vai avanti. Non ti convince? Cassi e vai avanti. La bravura deve essere quella di togliere velocemente. Dici, ok, ho provato questa cosa, è una cazzata, perfetto, andiamo avanti. Qual è la prossima? Cioè non è che ci sto 3 anni su un esperimento, che non è un
Certo,
esperimento, dura 3 anni.
ma anche perché essendo piccoli non ci possiamo permettere di
Esatto,
ragionare così,
esatto.
no? Non abbiamo gli strumenti per poterlo fare. Beh, interessante. È interessante, molto interessante come approccio. Ti dico la sincera verità, Raffaele, io lo vedevo quando mi dicevano grow hacking, lo vedevo un po', eppure difficile da pronunciare, un po' come una cosa fumosa, e invece no, c'è la sostanza perché c'è
Non è
concretezza.
fumosa, anzi, diciamo, se uno poi se lo mette a studiare bene, diciamo, e si guarda proprio la letteratura, eccetera,
Però da
no,
fuori, non conoscendo, certo, è così che magari il
cioè,
rischio è
rispetto
questo.
proprio una metodologia strutturata, cioè ci stanno, se fate
Ma
proprio l'approfondire,
poi.
ho scritto 2 libri, dove vedete proprio passo passo le cose da fare,
Guarda,
ovviamente che le devi fare,
puoi fare la
bisogna...
marchetta, non ti preoccupare. Come si chiama il libro? Il
No,
libro, come si.
se volete approfondire, i miei primi due sono su quello, quindi uno è Growth Hacker, il primo, e il
Ok.
secondo è Growth Hacking
È
Mindset.
Mondadori, se non ricordo male, giusto? Il
Entrambi
primo?
Franco Angeli.
Ah, Franco. Ah, Franco, quindi siamo parenti di editore.
Sì, editore.
Ok. Ok, perfetto. Franco Angeli, bene. Ok, vediamo un po'. Arrivato, ma grazie, mi aspettavo GPT. Ah, ok, va bene. Boh, Simone, boh. Allora, ci arriviamo, nel senso che ormai tanto GPT, intelligenza artificiale, ci sta sempre bene, un po' come il nero sta bene su tutto, no? Però indubbiamente come faccio a non avvalermi, no, dell'intelligenza artificiale per fare queste cose? Per fare un esempio banale, gli dico, dammi, fammi 10 titoli diversi di questa inserzione e lui me le fa. Ok, quindi la domanda sicuramente che avrà voluto farti Simone, credo sia questa, no? Cioè come posso sfruttarlo? In questo caso
Eh beh,
ChatGPT.
diciamo chi segue un po' i miei contenuti sull'intelligenza artificiale sul mio canale YouTube
Hai detto di
o più
tutto.
altrove, diciamo, ho fatto capire che fondamentalmente l'intelligenza artificiale la si può usare dappertutto. In particolar modo ChatGPT, visto che la domanda è su ChatGPT, per me ChatGPT ormai è diventato una sorta di assistente, cioè non c'è nessuna cosa che io non faccio passare da ChatGPT, nessuna cosa. Quindi dalle piccole cose alle cose più grandi, più complicate, diciamo un po' più avanzate, eccetera, eccetera. Quindi banalmente, anche come dicevi tu, io sto scrivendo il titolo di un articolo, mi fermo un attimo, lo piazzo dentro ChatGPT e dico, sto scritto un articolo su sta cosa, questo è il titolo che voglio dare. Mi dai 10 versioni alternative cambiando leggermente il tono di voce, il taglio, eccetera, renderlo un po' più provocatorio, un po' più accattivante, un po' più forte, eccetera, eccetera. Bam, 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 me li leggo tutti e dico, porca miseria, il terzo non ci avevo pensato. Quasi quasi faccio una prova su questo. Ovviamente questo è un esempio banale, no? Perché ci possiamo fare veramente cose mostruose con ChatGPT, però per dire, quando iniziamo a renderlo parte della nostra quotidianità, della nostra proprio, dei nostri flussi di lavoro, tutto ci possiamo fare con ChatGPT. Cioè io pio le mail, prima di mandarle ai clienti, gliele butto dentro e dico, ho scritto questa mail a questo cliente, che mi sono dimenticato? E ChatGPT dice, guarda, va, effettivamente, visto che parla di un preventivo, forse potresti dire, aggiungere questa informazione, spiegargli bene questo, e dica, cazzo, è vero, non ci avevo pensato, ma aggiungo pure questa cosa là dentro. Quindi è proprio il compagno di lavoro perfetto per chi ha un
Deve stare
attimo di
sempre
studio
aperto.
mentale, perché
Deve
ti
stare sempre
aiuta
aperto
su
là.
quella parte di come dire, di creatività che a volte noi mettiamo un po' da parte perché magari, come dicevamo prima, siamo presi, no? Devo mandare il preventivo, devo controllare la fattura, devo fare quello col cliente, devo andare. Allora, a volte non ti viene la cosa di dire, ah, oggi mi sento proprio creativo, cioè ho 10 idee diverse per il mio blog, magari non ce l'hai tutta sta voglia. Allora, quel supporto di qualcuno che 24 su 24, 7 giorni su 7, su qualsiasi argomento, c'è cioè, sempre uno spunto per te, cioè, raga, questo vale oro, cioè, è la cosa migliore che ci potesse capitare a noi che facciamo questi lavori.
Poi adesso che è collegata al web, con da lì fa 3.000 cose, adesso veramente non c'hai più limiti. Prima c'avevi quel limite, no? Settembre 2021, quando era, che era aggiornato a quello. Adesso lui fa le ricerche sul web. Io per dire, ti faccio un esempio stupido, Raffaele, anche io ho iniziato a usarlo. Tipo, ho un problema con Spotify Duo, cioè quando mi collego io e contemporaneamente si collega su un altro dispositivo mia moglie, e si blocca uno. Allora l'ho chiesto, e lui lo sa perché lui va a leggere. Oppure ho fatto una domanda tecnica su Gumroad, che ho visto che usi anche tu, ma ha saputo dare la stessa risposta che mi avrebbe dato il supporto, perché lui è andato, ha analizzato e ha risposto alla mia
Dico,
domanda. Pazzesco.
ti faccio questi due esempi. L'altro giorno fa entro in una macchina che non era la mia, era una Yaris elettrica con cambio automatico. Quindi entro in una macchina che non è la mia, vedo, ah ragazzi, il cambio automatico, cioè fammi capire un attimo come fare le cose, mi viene l'idea, bam, lo chiedo a ChatGPT, piglio il telefono, faccio la foto del cambio, presente il cambio automatico, c'è tutte le letterine a fianco, faccio la foto del cambio e dico, sono appena entrato in questa macchina, cosa devo fare? ChatGPT mi dice, dal cambio mi sembra di capire che sei dentro una Yaris Toyota ibrida, allora queste lettere funzionano così, 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 per partire metti questo, se devi fare retromarcia metti questo, mi raccomando non fare l'errore di, mentre stai guidando, di passare da questa lettera, in 3 secondi io avevo tutto quello che mi serviva. Questo primo esempio, diciamo, di vita non lavorativa, no? Nella
Poi hai
vita
detto,
privata di
oh, fa una
ChatGPT.
cosa, guida tu, va. Tra un po'
Dov'è
credo sarà
ancora?
possibile anche quello,
Dov'è ancora?
perché ci
Sì.
arriviamo, no?
Arriviamo pure a quello. E altra cosa invece, proprio di esempi invece lavorativi che sto facendo vedere, io da poco ho lanciato pure un'academy sull'intelligenza artificiale, ho fatto un tutorial nel quale ho fatto vedere come si può trasformare ChatGPT in un, io lo chiamo bot e risposta, non so se c'è un nome tecnico per questa cosa, però in un piccolo robottino, in un piccolo automa che ci fa una cosa precisa per noi, ci fa solo quella e ce la fa avanti all'infinito. Una persona mi ha scritto per dire, wow, grande Raff, mi hai risolto un problema. Io mi capita spesso di fare delle contenuti con comunicazione in inglese, perché forse clienti internazionali, eccetera, eccetera, ed era fastidiosissimo andare ogni volta su Google Translate, metti la frase, copia, incolla di là, eccetera. Mi sono fatto questa sorta di meccanismo autonomo, eccetera, eccetera, che bam, 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 mi fa le traduzioni automatiche di tutto quello che faccio io. Quindi è come sempre la nostra capacità di essere creativi e dire che cazzo ci posso fare che non ho ancora pensato con ChatGPT? Le persone che invece lo approcciano in maniera molto superficiale dicono: ah, Raffaele, ho visto due tuoi video, l'ho aperto, ho scritto una cosa, mi ha sbagliato una data, fa schifo, non serve a niente. E dico, poi ci per te. Cioè, se veramente dopo il primo test ti sei fermato e non hai capito che se la risposta è sbagliata, è forse perché la domanda che gli hai
La
fatto è
domanda è
sbagliata,
sbagliata,
ti
sì.
stai perdendo l'opportunità della vita, perché non abbiamo mai avuto uno strumento del genere. Con $20 al mese abbiamo la fantascienza nei nostri
È
uffici, perché quella è
pazzesco.
fantascienza.
Pazzesco. Poi ultimamente è successo un po' un casino, no? Altman che è entrato, è uscito, rientrato alla
Abbiamo avuto
finestra. Pazzesco.
la telenovela, un weekend di beautiful praticamente è
Però
stato.
è incredibile quello che questa azienda sta facendo, cioè sta veramente rivoluzionando il mondo, perché è una cosa. Questa era l'intelligenza artificiale, le grandi aziende, soprattutto quelle della Silicon, non la scoprono oggi, no? Ce l'hanno sempre avuta, però adesso è stata democratizzata, no? È disponibile per
Dicevo prima,
tutti quanti.
$20, anche il professionista piccolino che dicevo prima, se non state investendo su quello, raga, quelli sui $20 meglio investiti
Sì.
della vostra vita. Anche il professionista piccolino può avere accesso a della roba che è fuori testa. Prima parlavamo della difficoltà, se non ho un team, se sono da solo, come faccio? Ancora di più, se sei da solo, devi sfruttare le AI, perché se sei da solo, delle cose che sono ripetitive, macchinose, a basso valore, eccetera, non le fai più tu, le fai fare ChatGPT. Cioè, figurati se tu ti metti a fare ancora dentro ChatGPT, io piglio, che ne so, 2 ore di podcast di Freeman o un podcast qualsiasi americano che mi piace seguire a me, eccetera, eccetera, che fanno puntata 2 ore, da 3 ore. Magari non c'ho il tempo di sentirmela tutta, ma so che
Sì,
andate
sì,
ospite
sì.
di
Sì,
prendi il link, lo schiaffo là dentro e ti dico fammi un riassunto, dimmi i 5 punti principali di cui hanno parlato. Se poi vedo che c'è un punto che mi piace, a che minuto ne parlano, bam, mi vado a vedere solo quel pezzo di 10 minuti. Capite quanto tempo ci fa risparmiare uno strumento
tantissimo
del genere?
Tantissimo. Io gli chiedo, per esempio, posso prendere questo video, gli prendo la trascrizione, quella automatica di YouTube, la metto dentro ChatGPT, dico sistemala, mettila, creami dei paragrafi, sottolineami le cose più importanti, dammi il minutaggio, è una roba pazzesca questa qua, veramente.
Ci fai l'indice, a proposito, per YouTube, ci fai l'articolo per il blog, ci fai i micro contenuti per le altre piattaforme.
A proposito, visto che tu non sei contento e non ti basta fare contenuti in italiano, li fai pure in inglese, sei un pazzo furioso, come direbbe Montemagno. Hai visto, ci sono... ci sono queste applicazioni di intelligenza artificiale che ti traducono il video con la tua voce. Come li vedi?
Tipo Hey Gen.
Non li stai usando? Sì, Hey Gen. Non li stai usando
io,
tu?
Io sì, sono stato forse tra i primi in Italia a farlo vedere. Ho fatto una demo di Hey Gen diversi mesi fa. Ho fatto pure vedere come potevo io che parlavo in spagnolo, in tedesco, delle cose un po' particolari. Sì. Ma non l'ho utilizzato sui miei contenuti, semplicemente perché YouTube ha annunciato che nel 2024 ci sarà la traduzione automatica su YouTube. Cosa significa? Significa che nel 2024 saremo tutti competitor di tutti. Quindi un cinese, un indiano o un brasiliano che viene sul mio canale YouTube dice: oh, ma chi è sto pelato dall'Italia che parla di intelligenza artificiale? Apre YouTube, il video parte in italiano, lui va sotto, clicca sulla rotellina e fammelo sentire in cinese.
Quindi di default partirà su YouTube, sarà già dentro YouTube. Mamma
senza
mia.
Senza bisogno che lo facciamo noi. E questa cosa è un altro game changer, perché significa che il nostro pubblico può arrivare da tutto il mondo. Anche qui si aprono delle opzioni, cioè il non parlare inglese o il nascere in un paese come l'Italia, dove la lingua parlata è una lingua da poche persone, non diventa più un handicap,
non è più limite,
diventa più uno svantaggio di partenza, perché tanto chiunque ti potrà ascoltare da tutto il mondo.
Senti, arrivano i primi complimenti per la trasmissione, c'è Valentina che dice complimenti all'ospite, signor Gaido.
No, e soprattutto... se mi fa sentire alle medie, con la
che signor Gaido, per cognome,
Molto un argomento a piacere.
Io stavo peggio, vedete, perché alla B io mi beccavano subito, almeno tu alla G stavi un po' più sotto.
È vero, i cognomi con le lettere, è vero, è terribile.
Ok, allora ragazzi, io poi farò lo sforzo di prendere qualche link, metterlo magari qualche tutorial su GPT, farò il link al tuo canale, quindi sul canale ovviamente di Raffaele trovate tantissimi, su GPT trovate tantissima roba. Chi non ha scaricato un ebook da 5.000 pagine?
Possibile. Da 500 pagine.
500 pagine, ve l'ho mandato via mail, quindi chi non è iscritto alla mia mail s'attacca, e questo è un motivo per rimanere iscritto alla mia newsletter, che do valore, cioè anche non è una roba mia, è di Raffaele, però ho pensato è una cosa di valore, perché non la devo diffondere, e l'ho diffusa, ok? Quindi però sotto la descrizione qui metterò poi qualche riferimento. Torno un po' sulla scaletta, che ovviamente come sempre viene stravolta, perché è normale che sia così, cioè io mi faccio dei punti, però poi è normale che andiamo avanti. Ci avrei qualche altra domanda sul growth hacking.
Vai.
Growth. Allora, tu che stai in Inghilterra, growth hacking, come si dice? Come si pronuncia?
Growth,
che non ce l'abbiamo.
La lingua...
growth. Cioè, che ho innaffiato lo schermo del Mac adesso dicendolo. Vabbè, comunque, lo potete dire, però non con le persone troppo vicine. Allora, gli errori comuni. Vogliamo, ecco, un imprenditore, un piccolo professionista che si vuole approcciare. Quali sono gli errori che normalmente farebbe che grazie a questa live e al tuo supporto noi gli eviteremo di fare?
Allora, ce ne sono vari, ma diciamo, se dobbiamo riassumere, ce ne sono due terribili a cui fare molta attenzione. Il primo è quello della quantità, e cioè pensare che sperimentare sia una cosa che posso fare ogni tanto. E quindi c'è sempre qualcuno che si legge un mio libro, si guarda qualcosa di mio e dice: mi piace questo approccio di Raffaele, dobbiamo fare pure noi in azienda. Facciamo che allora a giugno facciamo un esperimento. Facciamo che a gennaio facciamo un esperimento. No, la sperimentazione deve diventare un processo aziendale. Così come le altre attività le fate tutti i giorni, tutto l'anno, dovete fare la stessa cosa pure con questo. Cioè non potete innovare nel tempo libero. Questa è la cosa importante da capire. Questo è il primo grande errore. Quindi se decidete di sperimentare deve essere una costante. Fatelo sempre. E la seconda cosa invece... sulla quantità, cioè fatene tanti. Quindi, no, questo l'ho appena detto, perdonami. La seconda cosa invece è sul tempo, cioè gli esperimenti sono veloci per definizione, perché abbiamo detto prima, perché se mi dura 3 anni non è un esperimento. Quindi se voglio testare una nuova cosa, lo devo fare veloce, perché devo avere quella capacità di dire questa cosa non funziona per me, passo alla prossima. Questo ci farà risparmiare tempo e soprattutto ci farà risparmiare soldi. Perché se qualcuno dice, oh, ma sai che non ho mai provato a fare una campagna su Instagram, adesso proviamo a fare la campagna su Instagram, non è che tu lo vedi dopo un anno che la campagna su Instagram non sta funzionando. Questo è il senso che voglio dire. Perché se tu ci stai mettendo un anno a fare quella roba, hai buttato soldi, hai sprecato tempo e magari pure persone che hai messo a lavorare su quella cosa. Quindi c'è un tema di costanza, di quantità, se vuoi, che è fondamentale. E poi c'è un tema di agilità barra velocità per dire, oh, dobbiamo essere pure veloci a farle finire le cose, così come siamo veloci a farle iniziare, dobbiamo avere anche quel coraggio di non innamorarci delle nostre idee e dire, raga, l'avevo proposto io la cosa di fare l'influencer marketing, niente, una cazzata, non funziona per noi, perfetto, chiudiamo, proviamo la prossima cosa, andiamo a fare LinkedIn ADV, che non l'abbiamo mai provato prima, bam 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 bam, un altro ancora, perché questa cosa diventa fondamentale, perché l'accoppiata di velocità e quantità è la formula che poi ti porta ogni tanto a scovare qualche perla nascosta e dire porca miseria, sta cosa funziona per una bomba per noi, non ci abbiamo mai pensato prima.
Grazie, ok, perfetto, perfetto. Penso che sia stato abbastanza esaustivo e chiaro. Allora, ragazzi, io chiuderei nel senso, non so se vuoi aggiungere qualcosa, te la faccio aggiungere. Intanto aspettiamo se c'è qualche altra domanda. Mentre fate le domande, ragazzi, questo video langue di like, forza un po'. Ieri ero live sull'altro canale e 45 l'abbiamo fatti, oggi sono meno, quindi aiutateci, mettete
Vabbè,
qualche like
sulle
così magari più.
domande lo dico ovviamente sia chi è in live con noi che chi poi sta ascoltando questa chiacchierata in un secondo momento. Se avete domande, dubbi che vengono dopo, mandatemi un messaggio, io rispondo volentieri sempre a tutti quanti. Mi scrivete su Instagram, che ne so, su
O
LinkedIn,
anche
dove vi pare a
sotto,
voi.
sì, ti possono contattare
Sì,
oppure potete commentare direttamente anche se volete sotto questo video
iscrivetemi, traffo,
sul
guardi, ho
podcast.
visto live al podcast.
Sui podcast ancora non si può commentare, se non sbaglio, è vero, Raffaele?
Dipende dalla piattaforma, dove, su
Spotify,
Spotify.
non, Spotify
Spotify
ancora.
adesso c'ha, Spotify c'ha, non c'ha i commenti, però c'ha una sezione per lasciare delle
Sì,
piccole
è vero.
review, una sorta di piccole recensioni, e la gente molto spesso lo usa come dei commenti. Però
Sì.
no, non c'è ancora il commento su. Ma ti dico la verità, a me fa piacere questa cosa, perché sennò sembra che tutte le piattaforme diventano sempre tutte quanti uguali,
È
no?
vero,
Ah,
tutti
tutte quante
uguali.
fanno
Sì. È
tutte le stesse cose, le stesse funzionalità.
perché
Il
questi hanno fatto
podcast è.
growhacking.
Il podcast invece è quel, io lo vedo un po' come quel canale ancora un po' intimo, perché te lo ascolti da solo, perché ti metti le cuffiette, capito? Perché è un momento proprio per te,
È vero.
rispetto ad altri canali che invece me li guardo, ma vedo che solo sono viste già 4.000 persone, sotto ci sono 100 commenti, è più un'esperienza di gruppo. Il podcast la vedo molto intima, cioè di solito chi mi vuole chiedere qualcosa, dopo un podcast, la classica cosa che fa mi manda la mail, che è un altro
Manda
canale
la mail.
molto intimo, hai capito? Quindi
Ah,
si passa da un
toglimi una
canale intimo.
curiosità, cioè, c'è una cosa simpatica sotto la firma, inviato col Commodore 64, è simpaticissimo. Ovviamente non è così, o usi il Commodore 64.
Sono collegato da un Commodore 64. No, non lo
Beh,
sai.
ammazza
Presente che
che
c'era, hai
te stavano
presente che
avanti.
quando uscì l'iPhone, che si diffuse l'iPhone, metteva quella firma in automatico, sent by my iPhone, no? Quindi inviato dal mio iPhone.
Sì,
E
sì, sì, sì.
prima l'aveva fatta, prima ancora l'aveva fatta BlackBerry questa cosa. Eppure quello era un
Sì.
trucchettino di growhacking che avevano
Sì.
copiato da Hotmail ancora prima. Allora io vedevo questa cosa e la leggevo sempre un po' con. A me sembrava un po' come, vabbè, ah, questo è uno che adesso si vuole vantare che c'ha l'iPhone, capito? Vuole fare lo spavaldo in tutte le mail, deve dire guarda che te l'ho mandato dall'iPhone. A me che cazzo me ne frega che me l'ha mandato dall'iPhone. Quindi un giorno mi inventai questa cosa e ogni mail mia finisce con te l'ho mandato al Commodore 64. Tu fai il figo che c'è l'iPhone, io c'ho il figo che c'è il computer degli anni
Vado
80.
dall'altra parte, bello perché poi
Quindi da
susciti
allora a
in me,
partita.
cioè io che col commo, io l'ho passata tutta dall'Atari al VIC-20, quindi susciti in me un'emozione, ritorno bambino quando vedo quella cosa
Ma guarda che infatti
simpatica.
la cosa bella di quella firma, che pare una cazzata, in realtà è proprio un. Crea questa connessione emotiva, cioè non sai quante volte
Sì.
le persone, ma pure gente che non mi conosce, mi scrive per un contatto, per un preventivo, per una cosa, leggono quella cosa e mi rispondono che quella cosa gli ha fatto fare una risata, gli ha acceso un ricordo, no? Mi rispondono sempre in maniera molto, gioiosa ed è bello, cioè che quella piccola frase lì crei questa connessione emotiva con l'interlocutore.
Bello, sì. Adesso è arrivato un altro complimento, che non lo so se è un complimento. Ah, se Raff e Batman, Francesco Bersani e Clark Kent. Vabbè, grazie. Vedi come sono simpatici gli ascoltatori di Marketing Semplice.
Significa, perché... significa pure che mi conoscono, perché io sono fissato di Batman, quindi la persona che l'ha
scritto... Ah, ecco, sicuramente. Andrea Armeni.
Perché Andrea sa della mia fissa per il Cavaliere Oscuro.
Ah, ecco qua. Quindi sei cintura nera di Batman. Perfetto.
No, allora... io scrivo che mi sto allenando per diventare Batman.
Ah, ok. Perché è quell'eroe che non ha i superpoteri.
Sì, no? A me piace per quello Batman.
È l'unico, forse? È l'unico eroe che non ha i superpoteri.
C'è il suo equivalente a Iron
Man. Ah, è vero. Che è fighissimo, fighissimo Iron Man. E poi, insomma...
Non c'hanno, la natura non gli ha regalato niente, no?
Il loro però status di
supereroe se lo devono guadagnare tutti i giorni. E la cosa interessante, sai qual è? Che quando dico questa cosa, le persone fanno subito un'obiezione, dicono, vabbè, ma c'hanno i soldi, ma è facile, c'hanno i soldi. E questo fa capire sempre la mentalità che abbiamo nelle cose, no? Quella di trovare una scusa, perché c'hanno i soldi, e la scusa che noi troviamo pure quando parliamo dei nostri competitor. Raffè, ma tu parli sempre di Dropbox, loro c'hanno i soldi. E io dico, non dovete concentrarvi su quello, concentratevi sulla mentalità. Quindi se vi faccio l'esempio di Batman, non pensiamo ai soldi che ha Batman, pensiamo al fatto che lui non ha i superpoteri perché è un alieno che è arrivato da un altro cazzo di pianeta, lui è uno che tutte le mattine si guadagna lo status di supereroe facendosi il mazzo. Quindi è facile guardare i soldi e puntare il dito là, ma ci dimentichiamo una cosa importante, che Batman è uno che si allena, Batman è uno che si crea la sua tecnologia, Batman è uno che ha delle doti investigative, Batman è uno che sa che deve scendere a compromessi. Batman è proprio la metafora perfetta di chi fa impresa e di chi fa la libera professione, che sa che ogni giorno deve scendere a compromessi se vuole portare a casa il suo risultato. Nel caso di Batman è combattere il crimine e rendere Gotham una città più sicura. Nel nostro caso è raggiungere i nostri clienti, migliorargli il loro lavoro e il loro business, rendergli felici, portare dei prodotti di qualità sul mercato e così via. Quindi è bello, è facile puntare il dito e dire c'hai i soldi, ed è lo stesso errore che facciamo quando pensiamo ai competitor, ma non pensiamo a quello, pensiamo a cosa rappresenta. Quindi siamo partiti con una battuta e ora stiamo facendo una riflessione seria.
Sì.
Rappresenta proprio quello, rappresenta l'idea di tirarsi sulle maniche e ogni giorno farsi il mazzo, perché sai che lì fuori tutti quanti ti stanno remando contro, che è quello che succede a Batman ed è quello che succede a chiunque fa impresa o la libera professione.
Impresa, è una corsa a ostacoli. Poi c'è una, ciao Ennio, ciao, un abitué, grazie Francesco, mi hai fatto scoprire Raffaele, una bella sorpresa. Prego, grazie. Ennio, invito solo persone di valore, c'è una selezione, ma tu non lo sai, Raffaele, vieni qua, poi mi ha dovuto mandare l'analisi del sangue, perché sennò io, se c'avevi dei trigliceridi alti, non lo facevo.
Zero. Mi ha chiesto quanti zuccheri ho mangiato in settimana, altrimenti non potrei.
Raffaele, guarda, io ti ringrazio, se ti volessero contattare vuoi ricordare il tuo sito?
Sì, raffaelegaito.com è un po', diciamo, la mia casa, quindi trovate tutto lì sopra, però in generale mi trovate su tutti i social, quindi se cercate Raffaele Gaito dappertutto mi trovate, mi mandate un messaggio, i post sono più attivi su YouTube e Instagram, però mi scrivete ovunque, comunque io leggo tutti e cerco di rispondere a tutti quanti, quindi mandatemi un messaggio, mi dite Raffa ti ho scoperto alla live eccetera eccetera, c'è una domanda, c'è una curiosità e così via, e poi tutte le mie cose le trovate sul sito, quindi libri, corsi, podcast, roba gratis, roba a pagamento, andate lì e vi spuccia tutto quello che vi serve.
Ottimo, va bene, allora salutiamo tutti quanti ragazzi, grazie Andrea, dice bella diretta, grazie Andrea per il feedback, ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere like, lasciate la recensione su iTunes, Spotify, dove state, fate qualcosa, perché è importante diffondere questi contenuti, che sono contenuti di valore, sono gratuiti, aiutano le persone, e quindi perché non va fatto, okay. E basta, insomma. Allora, quindi un saluto da Batman e Clark Kent, e noi ci vediamo alla prossima.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti. Ciao. Ciao.